www.radiogio.it e la storia continua. Scienza e medicina, ma di che umore sei? Diffusamente praticata verso la fine del XVI secolo, l'uroscopia consentiva di formulare diagnosi e prognosi senza neppure visitare il paziente, spesso sconosciuto dal medico, perché ne rivelava lo stato umorale. Per uroscopia si intende l'esame, in uso nel tempo, per formulare la diagnosi e la prognosi osservando soltanto le urine del paziente, spesso sconosciuto al Medioevo, in quanto il campione poteva essergli consegnato da un familiare, un servo, un conoscente. Tale esame era il logico corollario dell'accettazione della fisiologia e patologia umorale di Galeno, secondo cui, con la prima digestione operata nello stomaco, il cibo verrebbe diviso in due parti, uno utile all'organismo e l'altra lo scarto, eliminata sotto la forma di feci. La parte utile subirebbe poi una seconda digestione del fegato con la separazione delle parti pure, destinate a formare il sangue, da quelle impure consistenti in residui speciali in eccesso, come la bile gialla, bile nera e flemma, nonché da una sierosità superflua. E queste parti impure verrebbero attratte dai reni ed eliminati con l'urina. Lo stato di salute sarebbe determinato dal giusto equilibrio fra gli umori, la malattia e dal loro squilibrio. La maggiore o minore presenza di uno degli umori nell'urina rifletterebbe l'aumentata, normale o ridotta, presenza del medesimo umore nell'organismo. Pertanto, l'urina era considerata lo specchio della situazione umorale esistente in ogni singolo soggetto. I santi con la matula. Per effettuare l'uroscopia, l'urina veniva versata nella matula. Era una boccia sferica di vetro trasparente che terminava con un breve collo molto ampio e svasato. Per diversi secoli la matula fu il simbolo del medico e come oggi lo si raffigura in camice bianco con un fonendoscopio al collo. E allora gli si poneva la matula in mano. Cosma e Damiano, i santi taumaturghi, noti anche come uroscopisti, sorreggevano la matula nei dipinti in cui era raffigurato un malato. Al suo fianco è presente un medico con la matula e persino Gesù Cristo fu effigiato sotto spoglie di uroscopista da un autore olandese ignoto del XVI secolo. Per formulare la diagnosi, l'uroscopista si basava soprattutto sul colore dell'urina, suddiviso secondo una scala di 20 colori. Il confronto veniva fatto con la cosiddetta ruota delle urine, riportata nei codici manoscritti, e degli inconabuli, composta da una serie di matule disposte circolarmente, ciascuna dipinta con uno dei 20 colori standard. In un secondo momento la matula fu divisa in 4 settori. Il primo, quello più alto, detto circolo, corrispondeva al cervello o membra animata. Il secondo, o superficie al torace, cioè cuore e polmoni o membra spiritualia. Il terzo, o sostanza al fegato e all'apparato digerente, o membra nutritionis. E infine l'ultimo, il più basso, o fondo, ai reni, vescica e apparato genitale. Sì che una nubecola un grumo o altre impurità sospese in uno dei quattro settori indicavano l'organo o la regione del corpo interessati della malattia. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. Scienza e medicina, ma di che umore sei? Analisi trabocchetto. Talvolta l'uroscopista non veniva consegnata l'urina del paziente, ma quella di un'altra persona o di un animale, o perfino liquido colorato allo scopo di saggiarne la bravura o di metterlo alla berlina, ricorrendo a ogni sorta di inganni. Il medico, però, non sempre cadeva nella trappola. Alla fine del X secolo, Enrico I, duca di Baviera, vuole mettere alla prova il monaco Notchero del monastero di San Gallo, e gli mostrò l'urina di un'ancella per avere la diagnosi della propria malattia. E fu il suo stupore quando Notchero sentenziò: il duca partorirà entro un mese e allatterà al seno il bambino. Altre volte la sostituzione avveniva per screditare il paziente. È il caso di Agnese di Périgord, duchessa madre dei D'Angiò Durazzo, vedova da tempo e gravemente malata. Il medico Giovanni da Penn le aveva prescritto un'uroscopia per scoprire quale male l'affliggesse, ma un'ancella infedele, pressolata dai nemici di Durazzi, ne sostituì l'urina con quella di una donna gravida. Fu uno scandalo. Il duco di Durazzo era furioso. Poco dopo la vecchia duchessa morì, forse avvelenata o per la malattia di cui era affetta. La paternità bizantina. Nonostante le strane circostanze, negli episodi sopra riportati, fu formulata una diagnosi esatta di gravidanza. I casi erano due. O i medici uroscopisti erano stati informati sulla reale provenienza dei campioni, oppure nel Medioevo alcuni medici avevano individuato un segno nell'urina che, se presente, poteva essere un indizio abbastanza sicuro di gravidanza, anche se di ciò non vi è traccia nei testi dell'epoca. L'uroscopia nacque nell'alto Medioevo a opera di medici bizantini, in particolare di Teofilo detto Protospatario, e del VII secolo, che però, a differenza degli arabi, non ritenevano fosse sufficiente da solo la formulazione della diagnosi. Nell'Europa occidentale era già praticata nel X secolo e sulle regole furono codificate dai maestri della scuola medica salernitana. Un esempio fra tutti. La Regola Urinanorum di Mauro Salernitano, ma raggiunse la massima diffusione nel 300, 400 e prima metà del 500. Essa appare oggi un esame irrazionale, se non addirittura ridicolo. Eppure nel Medioevo l'opinione pubblica vi riponeva grande fiducia. Tant'è vero che nelle satire dell'epoca le critiche non riguardavano l'inattendibilità della diagnosi, ma piuttosto prendevano spunto da altri particolari piccanti, come quelli accennati. Prova di assaggio. La decadenza e poi la scomparsa dell'uroscopia si accompagnarono al sorgere di un'altra tecnica diagnostica, forse meno assurda, ma certamente più repellente, quella di assaggiare l'urina per formulare una diagnosi attraverso il sapore. Nella prima metà del Cinquecento, Leonardo Fioravanti, che è una complessa figura di ciarlatano ma anche medico di grande intuito, fu la vittima di un complotto. Su mandato dei suoi nemici gli viene chiesto di eseguire un'uroscopia su un liquido che non era urina, bensì vino trebbiano. Fioravanti non se ne accorse, formulò una diagnosi e fece una bruttissima figura, coprendosi di ridicolo. Da quel momento divenne più guardingo e sul suo esempio anche altri uroscopisti cominciarono a prendere molte precauzioni per non incorrere in incidenti del genere. Poiché l'inganno sarebbe stato facilmente scoperto se egli avesse assaggiato il liquido, divenne abituale non solo non usare, ma anche assaggiare campioni da esaminare. Questa tecnica approvò in Europa molto tardi. Il primo accenno risale a Vittorio Trincavella, professore di medicina a Padova, nella prima metà del Cinquecento. Ma solo nel 600 il metodo si diffuse, dopo che Thomas Willis, famoso medico e anatomico inglese, assaggiando l'urina di un diabetico si accorse che era dolce. Successivamente si evidenziò che non tutti i diabetici avevano l'urina dolce, per cui sorse la nomenclatura ancora oggi in uso di diabete mellito e di diabete insipido. Due malattie molto differenti fra loro. Poco dopo si scoprì che l'urina che conteneva l'albumina aveva sapore del latte. Ancora nella prima metà del Novecento, alcuni laboratori di analisi cliniche per dare il responso dell'esame delle urine usavano dei moduli su cui era stampato colore, odore, sapore. Un test di gravidanza. Una curiosità. Per molti secoli, dall'antichità classica fino all'epoca contemporanea, i test di gravidanza furono invano oggetto di ricerca, finché nell'Ottocento si credette di aver individuato un segno di gravidanza nella chiestina, una pellicola che si forma sull'urina lasciata a riposo, a mo' di crosta. Il dato fu accettato da molti medici, tra cui il Morisani, direttore della clinica ostetrica dell'Università di Napoli del 1887, che nel suo manuale per gli studenti indicò quale principale modificazione dell'urina delle donne gravide la presenza di un deposito particolare, simile a una membrana iridescente, che compariva sulla superficie dell'urina lasciata riposare per qualche tempo. Il fenomeno compariva dopo il secondo mese di gravidanza e persisteva fino all'ottavo mese, quando spariva a causa dell'aumentata acidità delle urine. Persino Salvatore De Renzi, il maggiore storico italiano della medicina del secolo XIX, nelle sue lezioni di patologia generale, non escludeva l'attendibilità della chiestina ad effettuare diagnosi di gravidanza, sebbene senza mezzi termini avesse respinto l'uroscopia. Ancora nel 1925, sul più importante trattato italiano di ostetricia, si faceva riferimento a quel segno, sebbene fosse oramai da tempo superato. Sulla base di queste osservazioni di oltre un secolo fa, quando la medicina era diventata ormai una scienza, si può ipotizzare che già nel Medioevo alcuni oroscopisti fossero pertanto in grado di fare diagnosi veritiere. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. In questo mondo di Draghi, i Draghi sembrano essere tornati alla ribalta del nostro immaginario quotidiano. Cartoni come Dragon Ball, giochi come Dungeon Dragons o Sipra, film come Dragon Heart e Harry Potter stanno a dimostrarlo. Facendo proprio i simboli di molti blasoni medievali, persino l'araldica pubblicitaria ha fatto rinascere mai sopite simbologie. Draghi sputafuoco che rinviano ad agenzie petrolifere, bevande, bruciatori e caldaie. In realtà, più che di ritorno, dovremmo parlare di permanenze, di lunghe, lunghissime durate dei valori simbolici, ma in cui questi animali fantastici rimandano e si conservano ancora oggi nello scrigno folclorico dei nostri dialetti. Tanti sono i termini, dal Piemonte alla Sicilia, legati a questo fantastico animale e indicanti fenomeni atmosferici come l'arcobaleno, la tromba d'aria, la pioggia o le tempeste. In Val d'Aosta o nel Novarese, ad esempio, l'arcobaleno è ancora chiamato drago, mentre nel resto del Piemonte abbiamo i più fantasiosi, cintura o unghia del drago. Per dare appena un'idea della profondità storica di questi legami, potremmo citare un passo dell'Iliade 11:26-8, che descrive la corazza di Agamennone, dove su, verso il collo, balzavano draghi di smalto, tre da ogni parte, simili agli arcobaleni, e che il figlio di Crono assicura a una nuvola, presagio ai mortali. Le ali dell'uragano. Ma l'arcobaleno non è l'unico fenomeno legato al nostro fantastico animale. Abbiamo dracare, che per tutto l'arco alpino significa diluviare. Il draone, che è ad Avellino una nuvola nera a portatrice di pioggia, gli sdragari e la draghi, che in Sicilia stanno per piovere a dirotto e allagare. È interessante notare, in proposito, che anche nel 600 Dragonaria era considerata da Rolandino da Padova una nube che distruggeva gli alberi a ritroso nel tempo. E a ritroso nel tempo apprendiamo da Bernardino di Siena, XV secolo, che i marinai tagliavano con una spada, proprio come si fa ancora oggi in Abruzzo o in Calabria, l'uragano portato da una nuvola che lui chiama Magonia, ma che è tuttora conosciuta come drago. Questo legame con il mondo atmosferico, con la pioggia, specificatamente con l'acqua, è un tratto del drago le cui origini risalgono della coppia primordiale, la dea drago Tiamat e Apsu, ovvero le due grandi masse di acque che riempiono la terra, salata e dolce. Con l'uccisione della dea drago da parte del dio solare Marduk, avrà luogo il mondo conosciuto e dagli occhi della vittima nasceranno l'Eufrate e il Tigri. Anche il drago Leviathan e Rabab biblico è legato al mare, l'ebraico Tehom, etimologicamente affine al Tiamat babilonese, ma sul quale Dio, con potenza, divide e stritola il capo dei draghi delle acque. Terra, mare e cielo. L'Occidente alto medievale recepì queste tradizioni contribuendo a creare quell'ibrido mostro che ha consegnato a tutta l'età di mezzo. Se Sant'Agostino nel V secolo non se ne occupa molto, limitandosi a sottolineare che è il più grosso essere vivente che esiste sulla Terra, pur rimanendo sempre il nostro antico nemico, cioè il diavolo, due secoli dopo Isidoro di Siviglia dedicherà al drago molto più spazio. È interessante notare il fatto che questi, volendo dare sistemazione scientifica alla sua esposizione, tanti da ragionare molte delle traduzioni che già allora erano cristallizzate intorno alla figura del nostro serpentone alato. Sicché, pur analizzandolo più sotto l'aspetto scientifico che simbolico, specificherà innanzitutto che il drago è un animale al tempo sotterraneo e aereo, che ama lasciare le grotte in cui si nasconde per volare nell'aria. Inoltre, informazione ripetuta da tutti coloro che tratteranno di draghi, la sua forza risiede nella coda. Preoccupato di dare una definizione anche linguistica precisa, l'enciclopedia medievale stabilisce la differenza tra drago e serpente, animale con il quale è sempre stato identificato, e a tal punto da non distinguere più né l'uno né l'altro. Riprende ovviamente l'antica distinzione latina tra languis, che vive nel mare, e il serpens, che striscia sulla terra, e il draco, che vola nell'aria. Si rende conto però di omettere il fondamentale legame di quest'essere con il mondo acquatico. Così parlerà anche di Draco Marinus. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. In questo mondo di draghi, sotto l'insegna del drago, per Isidoro esistono anche altri draghi, quello tutelare che vegliava sulle mele d'oro del giardino delle Speridi e il drago stendardo che appare nelle insegne militari. Nel cristianesimo questo particolare simbolismo militare ebbe inizio già nel IV secolo, al momento del suo stesso trionfo sulle divinità romane. Ma il drago, vinto, appare sulla barum delle monete di Costantino. Secondo Legoff, questo drago stendardo, almeno tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, sarebbe connesso piuttosto agli stendardi giunti in Occidente grazie agli anglosassoni e ai vichinghi del nord e agli arabi del sud. Questa è l'epoca in cui il drago stendardo sviluppò un simbolismo proprio che finì col diventare l'emblema di comunità militari e poi nazionali. Così, ad esempio, il draco Normamicus, metafora dell'intero popolo normanno. Ricordiamo che ancora un drago campeggia sulle insegne di Marsilio e dei Mori, avversari di Re Carlo nella Chanson de Roland, verso 1641. L'insegna del re Fellone Marsilio, che raggruppa tutto il suo esercito, è portata dal drago suo favorito. Isidoro non dimentica neanche il drago anulare, che mordendosi la coda rappresenta il tempo circolare, ovvero l'anno, e ancora cita l'episodio di Donato, vescovo dell'Epiro, al tempo degli imperatori Arcadio e Onorio, che ha combattuto contro un drago, il cui fiato appestava l'aria circostante. Il vescovo e la bestia. Anche se l'enciclopedista non dà valore simbolico all'episodio, noi sappiamo che i combattimenti o anche azioni sostitutivi come l'ammansimento o l'allontanamento tra santo e draghi, e spesso anche da serpenti, topi e insetti, sono sovente una rappresentazione simbolica del dissodamento e della conquista di una nuova terra, pronta per l'insediamento di una comunità e santificata perché sottratta alle forze naturali, rappresentate da vari animali e soprattutto dal drago. Vediamo quindi che l'antico tema religioso folclorico, già osservato nel mondo babilonese e giudaico, del rito di fondazione di un territorio e della vittoria di una divinità sulle forze ostili della natura, si converte magnificamente con la cultura cristiana, dove l'eroe culturale viene incarnato dal vescovo, autorità religiosa e spesso anche rappresentante del potere pubblico. Molti sono gli episodi tratti dalla geografia a conferma di tale interpretazione. Ricordiamo la vita di San Siro, protovescovo di Genova nel IV secolo, e della sua vittoria su un mostruoso rettile che, annidato nelle acque di un pozzo, ammorba l'aria col suo respiro pestilenziale. Di circa due secoli posteriore, e siamo nel IX-XI secolo, è la vita di Venerio, che agisce nei paraggi di Luni, in Liguria, dove il drago malefico rovescia le navi che entrano in porto. Il vescovo di Luni allora dà l'incarico all'eremita Venerio di intervenire in sua vece. «Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io ti ordino di lasciare questo luogo, immergerti nel profondo e non tornare mai più». E con un enorme boato il drago subito ritorna alla sua antica dimora, nel profondo del mare, proprio come il suo progenitore dell'Apocalisse, imprigionato 1000 anni fino alla disfatta definitiva. I draghi, nella loro polivalenza simbolica, potranno continuare ad assumere il valore di altri nemici del cristianesimo e del vescovo che li incarna. Il paganesimo innanzitutto e ovviamente l'arianesimo. Appunto, la vittoria contro questa eresia sembra essere adombrata dalla vicenda leggendaria di San Paride e Drago di Teano, oggetto di un recente studio locale. La vittoria di San Paride rappresenterebbe qui, come altrove, uno degli episodi significanti la diffusione della confessione cattolica ai danni di quella ariana. Ma non è escluso che il povero drago teanese possa anche significare la vittoria della comunità cristiana sulle paludi del circondario, con tutti i pericoli connessi. La vittoria di San Mercuriale. Un esempio lampante di valori simbolici che si sovrappongono lo abbiamo nella vita di Mercuriale di Forlì. Qui il vescovo è chiamato a combattere, insieme al collega Ruffillo di Forlimpopoli. È il solito serpentone alato, Ingens Draco, che finisce immancabilmente in un pozzo, stavolta sigillato da un masso sovrastato da pastorali dei due vescovi, miracolosamente mutati in alberi. E il racconto è stato oggetto di interpretazioni diverse, soprattutto due, che di fatto si sovrappongono. La geografia della metà del secolo XI scrive la biografia seguendo anche alcune pitture murali della facciata della chiesa parrocchiale, dedicata a Santo Stefano. È convinto di avere davanti ai suoi occhi la vita di Mercuriale del IV secolo. In realtà il ciclo pittorico raffigurava la vittoria del cristianesimo sul paganesimo e della ortodossia dell'eresia ariana. Un altro filone della storiografia forlivese, basato su una cronaca quattrocentesca, voleva invece in quella vittoria del drago, che definisce originario dai boschi marittimi, il ricordo della bonifica della palude esistente a sud della città. È interessante notare che come, a secoli di distanza dalla scrittura della geografia, la memoria locale avesse vivo e ben presente l'antico legame tra drago e acque, che addirittura rinforza attribuendo all'animale una mai riscontrata origine dai boschi marittimi. www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua. In questo mondo di draghi, ed eccoci all'analisi sulle tracce di un mito che ha attraversato i secoli. Il paese che vai e fiaba che ritrovi. In quell'enorme repertorio di tipi narrativi conosciuti come l'Arne Thompson, la fiaba dell'uccisore del drago è registrata con la sigla AT-300 e rappresenta il tipo di fiaba più antico che si conosca ed è presente in tutto il mondo, fatta eccezione dell'Australia. Lo stato embrionale della favola possiamo ravvisarlo nel mito greco di Perseo, che dopo aver decapitato Medusa sulla costa etiope incontra una fanciulla incatenata a una roccia, Andromeda, pronta a essere sacrificata a un drago marino. L'eroe lo uccide, sposa la principessa e riceve il regno da suo padre. Al banchetto di nozze, un altro pretendente e i suoi affiliati ingaggiano una lotta, ma Perseo, per non usare violenza, estrae da un sacco la testa di Medusa, dopo aver avvisato i suoi amici di voltarsi da un'altra parte. Gli altri rimangono così pietrificati. Se San Michele è l'uccisore del drago per eccellenza, San Giorgio è il più famoso, soprattutto da quando Jacopo da Varagine ne raccolse la storia nella sua Leggenda Aurea del 1270. La solita fanciulla, la solita vittoria, la solita ricompensa. Salvo però che stavolta il re dona al cavaliere Giorgio molte ricchezze, visto che un santo non è avverso al matrimonio. Dopo l'epica medievale, la fiaba dell'uccisore del drago torna nei secoli XVI e XVII in autori italiani come Straparola e Basile, che introducono tra l'altro l'elemento delle teste mozzate che ricrescono. senza grandi alterazioni, il racconto confluirà nelle ottocentesche favole del focolare dei fratelli Grimm. Draghi e demoni. Un animale particolare pericoloso come il drago non poteva essere assimilato a demoni e streghe, sicché in Sicilia diviene stria o dragone, un demonio o un'anima perduta, mentre sdrago in Puglia è un uomo che, come i demoni e streghe, si trasforma continuamente. A Napoli si chiama Coda de Zefiro, Lucifero, la tempesta, che altrove è chiamato drago o con termini simili. A Caltanissetta, la Dragunara è una donna nuda, con i capelli sciolti, che vola e può prendere la forma di un cupo e denso vapore nero. La si riesce a fare a pezzi colpendola con la mano sinistra, mentre si recita uno scongiuro. La tempesta si placherà immediatamente. E i draghi, chi ci ricordano? Forme, odori o caratteristiche particolari di alcuni rappresentanti del mondo vegetale hanno fatto così che gli uomini li associassero ai draghi. Così abbiamo la dracacena, dal greco drachena, dragonessa, della famiglia delle liliacee, e il calamus draco. Dai loro frutti si ricava il sangue di drago, una resina dal colore rosso-bruno utilizzata anche come pigmento. Il suo nome, secondo Plinio, sarebbe dovuto a un combattimento tra un enorme serpente e un elefante, che avendo ricevuto un morso mortale dal rettile, gli si abbatterà sopra uccidendolo. Dal sangue dei due animali nacque questo rosso pigmento. E ancora abbiamo il Dracocephalum, della famiglia delle Labiatae, da Dracon e Cephalè, testa, detto così per la forma dei suoi fiori, dalla gola molto aperta, e il Dracontium, diminutivo di dragone, per la forma spirale della spada e per il colore screziato della sua corteccia. Un altro drago vegetale è il dragoncello, o Artemisia Dracunculum, Artemisia Dracunculus, che alcune tradizioni vogliono importare in Italia da Carlo Magno nel 744. Non sappiamo se il suo nome sia dovuto al sapore pungente o alla forma delle sue radici, ma questo piccolo drago, impiegato dagli arabi per prevenire la peste, viene ancora oggi utilizzato in molte cucine europee. www.redigio.it E la storia continua. www.radiogio.it e la storia continua. Caterina de Medici, i calzoni alla galeotta. Abile Amazzone, Caterina de Medici, lanciò un nuovo modo di montare a cavallo, tenendo il piede sinistro nella staffa e la coscia destra in orizzontale sull'arcione. Per nascondere le gambe e le altre grazie, si fece ricorso a quei calzoni che sarebbero poi stati chiamati mutande, ma che allora furono definiti braghesse o calzoni alla galeotta. Divennero ben presto l'indumento peculiare delle cortigiane, in particolare di Genova e Venezia, per poi assurgere a simbolo del loro mestiere amoroso, tanto che le autorità lagunari ne imposero l'uso per salvaguardare il decoro pubblico. E Caterina de Medici con la rivoluzione a tavola. Con l'arrivo di Caterina de Medici in Francia, giunse anche il suo seguito insieme agli aromi della cucina toscana e delle pietanze predilette da Caterina, che vennero reinterpretate dai cuochi francesi. È così che la salsa colla è passata alla storia come la creazione di Louis de Béchamel, marchese di Nointel, gran ciambellano di Luigi XIV. L'anitra con la melangola, o papavero alla melarancio, reso più morbido nei sapori, prese il nome di canard all'orange. Dalla fiorentissima carabaccia nacque la soupe à l'oignon e delle pezzole della nonna ebbero origine le crêpes e della frittata, le omelette, il famoso cuoco Raymond Olivier ha chiamato rivoluzione del 1533 quel rinnovamento della cucina francese, operato grazie alla cucina fiorentina che rovesciò il contenuto delle pentole, riuscendo inoltre a mettere in pratica i precetti contenuti nella De Honesta Voluptade e Valetudine, opera di Platina di Cremona, pseudonimo di Bartolomeo Sacchi, apparso in Francia nel 1505, che raccoglieva consigli per godere della buona tavola, senza eludere le regole della morale e le norme dell'eleganza. Caterina de Medici in punta di forchetta. Caterina importò in Francia curiose usanze di corte, come in particolare modo di incedere ancheggiando o l'uso di mettere i piedi uno sull'altro, sostenendosi su una sola gamba, cioè come una cicogna, trovandosi di fronte a un personaggio di particolare riguardo. Anche le regole di comportamento a tavola vennero modificate introducendo l'uso della forchetta. Se in età medievale questa usanza aveva suscitato grande scalpore, a partire dal Rinascimento, sulle mense dei nobili era comparso uno strumento biforcuto, una sorta di forchetta a due rebbi con cui si portava il cibo alla bocca. Forchette d'oro, d'argento, con impugnature d'avorio, cristallo e pietra dura avevano cominciato a uscire dai forzieri nella Firenze Medicea. La forchetta veniva usata comunemente e sarà proprio Caterina de Medici a diffondere l'uso in Francia per evitare che si macchiassero le ampie gorghiere esibite dai commensali. In realtà, però, sovrano e cortigiani si rivelarono piuttosto maldestri nel maneggiarla, stando a quanto racconta il cronista del tempo. Era un vero spasso vederli mangiare con la forchetta, perché coloro che non erano abili come gli altri facevano cadere sul piatto, sulla tavola e per terra tutto quanto riuscivano a mettere in bocca. www.radiogio.it e la storia continua.